on the road again. I'm on the road again. Well, I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my special friend. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. I didn't have no pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son.
Mi dicono che non si è sentito nulla dell'introduzione e allora ecco la sorpresa, non solo la sigla ma anche la voce. Signori, benvenuti alla settima puntata dell'Off Season 2023 di Scusate il Disturbo. Apriamo con un ringraziamento a The Cutting Edge che ci ospita insieme a tanti altri podcast sul football americano e non. E insieme a me, Mauro Rizzotto, in questa puntata di Scusate il Disturbo ci sono Giorgio Prunotto, Alessandro Taraschi e Mattia Righetti. E non c'è niente da fare, ci manca il direttore e comincia tutto un po' così, alla valà che vai bene e alla viva il parroco. Ragazzi, almeno voi vi si sente, ci siete?
Noi sentiamo perfettamente.
Mi fa molto molto piacere e non lo so, adesso capiremo, qualcuno ci dirà se ha sentito l'introduzione una volta, due volte, ma comunque sia, benvenuti alla settima puntata dell'Off Season di Scusate il Disturbo. L'occhio più attento tra di voi avrà notato l'assenza della solita voce. In realtà il direttore Giovanni Ganci aveva un impegno che non è riuscito a disdire con una tale influenza, mi pare. Non ho capito il nome di battesimo, ma...
Eravamo un influencer, a dire la verità, però vabbè, se si accontenta dell'influenza, prenderà quella.
Sì, l'influencer, in realtà l'influencer mi dicono che ce l'abbiamo, però tace, non... Tace.
Immagino che per una questione di età sei io l'influencer, perché Ale che ride un po' troppo vecchio. Con tutto l'amore che...
io quando sentivo parlare di occhio sveglio mi sono sentito chiamato in causa e preoccupatissimo ho riacceso un po' la...
Ecco, io già sono lieto di non essere stato associato io all'appellativo troppo vecchio, ma d'altronde ognuno ha quello che si merita.
Siamo andati per esclusione.
Allora, amici e amiche, sarà una puntata molto, molto stringata questa qui, non solo perché in assenza di Giovanni voglio dire, ci manca la linfa vitale e non possiamo pretendere chissà che, ma anche perché ci troviamo in un momento dell'anno NFL che è insolitamente vuoto di attività, pare quasi di essere in luglio, cheat. Per cui questa sera abbiamo pensato di sfruttare fino all'ultima goccia di dollaro che ci costa il contratto di esclusiva con la Prunotto Analytics e... affidare alle ultime elaborazioni della nostra società prediletta il tema principale di cui volevamo parlare tra di noi questa sera. E cioè, partiamo dalle esternazioni di uno dei nostri owner preferiti dell'NFL, ed è Jim Irsay, owner degli Indianapolis Colts, che ha detto che lui non vuole Lamar Jackson, perché vuole puntare su un quarterback al draft per costruire la squadra sfruttando il rookie contract, quindi scegliendone uno e costruendogli attorno una squadra forte. Allora, solo 4 degli ultimi 20 Super Bowl sono stati vinti da quarterback non draftati dalla squadra di appartenenza. Quindi che, vabbè, potrebbe anche avere un senso questa teoria. E diciamo anche che, no, non diciamo niente. Diamo la parola al CEO della Prunoto Analytics perché ci illustri questa...
Allora, innanzitutto io mi devo scusare con gli ascoltatori perché l'assenza del direttore è dovuta al fatto che ho mandato la fattura dell'annuale e ha visto la cifra e gli ha preso un colpo, poverino. Però detto ciò, venendo ai dati, visto che lo stipendio dobbiamo guadagnarcelo, effettivamente con le tabelle Excel che ipnotizzano il buon Mattia, ti piacciono questa settimana? Sono carine?
Sì, no, sono qua... Ovviamente la sto guardando e sto traendo le mie conclusioni.
L'importante bene, è che bene. Siano colorate.
Lo sono tantissimo.
Sì, sì, le vedrete anche voi collegandovi, poi domani col link potete vederle. Ci sono fondamentalmente due tabelle, una che fa vedere lo stipendio dei quarterback negli ultimi 10 anni e una che è il mio punto io... preferito, la percentuale di quello stipendio rispetto al cap. Questo perché? Perché se analizziamo solo lo stipendio in un'unica tabella, vediamo come dal verde si passa al rosso progressivamente negli anni, perché gli stipendi e i quarterback si sono impennati veramente. Mentre se andiamo a guardare le percentuali, i numeri sono un po' diversi. E nello specifico, riagganciandosi a quello che diceva Irsay, se andiamo a vedere, lui effettivamente dopo la perdita di Luck un bel po' di soldi ce li ha smenati, per quello dice non voglio più Lamar perché ha preso delle patoste tali che fa impressione. Nel 2019, per capirci, il 25% del cap era speso per i quarterback, che era il residuo di Luck che aveva ancora sulle spalle, e poi Brissett che incideva meno. L'anno dopo non è andata meglio perché Rivers comunque è stato pagato molto, incideva addirittura per il 23,77% del cap. E quindi è logico che era anche difficile riuscire a costruire una squadra attorno a un quarterback. Infatti lui l'ha dichiarato, ha detto non basta avere un quarterback per vincere il Super Bowl. Io sinceramente sono d'accordo perché... se andiamo a vedere negli anni dei rookie contract, ad esempio di Dak Prescott, che è uno dei più clamorosi, anche Lamar ne abbiamo parlato tante volte nelle scorse settimane, non sempre questo basta, perché è vero che erano rookie particolarmente economici perché non scelti nelle primissime posizioni, specie Dak Prescott che era un quarto giro. Per capirci, il suo stipendio nel 2017-2018 incideva solo per l'1% del cap, quindi veramente avevi l'opportunità di spendere tanto, però a quello non è seguito poi un titolo, e quello dimostra l'assunto di Irsay. Lui vuole ricostruire, c'è un piccolo problemino. Non, probabilmente non avrà una top pick tale da poter scegliere un quarterback che possa fargli la certezza, non sia mai, ma gli possa dare le chance in più per poter effettivamente ambire al titolo, specie in poco tempo.
Io sì, però si dimentica che il quarterback deve avercelo, cioè se lui spende il 25% del cap per non avere il quarterback, non è un problema di spendere tanto per il quarterback, è un problema di non avere il quarterback e buttare i soldi dalla finestra, nel senso che negli ultimi anni secondo me il grosso problema dei Colts non è pagare un Lamar Jackson, è pagare un Philip Rivers, è pagare un Matt Ryan, è pagare giocatori che obiettivamente non valgono i soldi che vengono spesi. Perché cioè, mi sembra un discorso, quello che fa Irsay, un pochino... Allora, è chiaro che il mantra di questi ultimi anni, e su questo non discuto, sono d'accordo con lui, il mantra è cerca di fare la squadra più che puoi con il quarterback rookie forte, perché hai possibilità di spendere negli altri reparti. E se sei bravo a pescare il quarterback rookie forte, sicuramente è quella che consideriamo in questo periodo storico la carta vincente. Però se il rookie quarterback non lo riesce a trovare, secondo me in questa particolare free agency un azzardo per chi è intenzionato a puntare al bersaglio grosso e farlo insieme al dottor Lamar Jackson, secondo me lo potrebbe fare, perché ci sono le condizioni, probabilmente anche per andarlo a prendere a una cifra iper ragionevole per l'età che ha il ragazzo, per le qualità che ha già dimostrato il ragazzo. Cosa che in un'altra free agency, un ragazzo dell'età di Lamar Jackson non si è mai mosso avendo vinto un MVP a 26-27 anni. Mattia, dopo correggimi se sbaglio i dati, ma siamo lì. E a questo punto, scusa, non capisco questa preclusione nei confronti, cioè, o meglio, non capisco, la capisco ma non la condivido. Questa preclusione nei confronti di un ragazzo che secondo me le potenzialità per fare molto bene le ha, ma evidentemente sta pagando qualcosa a tutto il cinema che si è fatto nei suoi confronti in questi anni. Perché, ripeto, se tu spendi il 25% del cap per il residuo di Luck e quella sfortuna la mettiamo nelle carte degli imprevisti del Monopoli, e l'altra per Jacoby Brissett, e l'anno dopo li spendi per Philip Rivers il 23%, non è un problema di spendere i soldi troppi per il quarterback, è sbagliare nel spendere i soldi. A Irsay dico anche, perché tu Giorgio hai detto bene, non avrà la prima scelta per andarsela a scegliere, neanche la seconda. Ma occhio, perché delle prime scelte, e adesso tra un po' sto andando a cercare, guardate, sto andando a cercare, sto facendo vedere il telefonino ai miei compari di trasmissione, vi dico quante davvero, quante prime scelte hanno inciso. Probabilmente bisogna davvero tornare al buon Andrew Luck per andare a beccare il primo quarterback pescato che davvero incide. Insomma, io sono un po' scettico.
Sì, nello specifico, prima di tutto ritiro le allusioni su età di Ale perché dopo quello che ha detto non voglio subito chiarire che non intendevo offenderlo, ma
Oh, ma io mi confesso.
no, ho sbagliato, ho formulato male perché faccio fatica ogni tanto con l'italiano. E poi sì, no, sei molto offeso, non, voi non lo vedete, ma sei molto offeso. Ma essenzialmente è proprio quello il punto, perché sì. L'azione è la stessa, pagare un quarterback tanto, un quarterback di qualcun altro tanti soldi, però devi anche contestualizzarlo perché, come dice Ale, Rivers e Ryan li ha presi a fine carriera, chi più chi meno. Wentz l'ha preso che era in una condizione soprattutto psicologica disastrosa, un quarterback da ricostruire mentalmente e forse ancora più difficile fisicamente. Jackson ha 26 anni e sinceramente, per quanto ci è dato sapere, al prossimo draft potrebbe esserci un nuovo Mahomes lì alla loro portata, ma dato che è più probabile che non sia così, io sinceramente posso capire che non vogliano assecondare le sue richieste contrattuali, perché sono folli. Posso capire tutti i dubbi sulla longevità di Lamar, sullo stile di gioco, sulla replicabilità del successo fuori da Baltimore, sono legittimi, però sinceramente calarlo in una frase con mezzi di comparazione ai signori appena citati e nello specifico il caso dei Colts non mi sembra assolutamente appropriato per mister quartile, percentile. Però chiaro che, come dicevamo la settimana scorsa, c'è un accordo più o meno tacito che Lamar deve stare lì perché è diventata questione di principio per la Lega di non concedergli il contratto che tanto sogna. Ma abbiamo anche un contraddittorio piuttosto importante perché se guardiamo gli ultimi draft, sì, ci sono stati i vari Burrow, Lawrence, Tagovailoa, Herbert, Mahomes, però abbiamo anche tutti Darnold, i Rosen, i Trubisky, perciò non è che draftare alto sia automaticamente garanzia di successo. Serve fortuna e anche un contesto soprattutto favorevole. Nello specifico, i Colts sono i maestri numero uno al mondo nel non costruire un contesto ideale per un quarterback per avere successo, perché sono la squadra che, non, che ha, era da anni che aveva più spazio salariale di tutti e non hanno mai investito sul ricevitore perché scommettevano su Pittman in salute e no, Campbell in salute e Pittman che esplodeva. Pittman è più o meno esploso circa, Campbell in salute non era in grado di starci, adesso è addirittura andato ai New York Giants. Perciò sì, è vero, lo bravi, prendete il quarterback a draft, però costruiteci attorno un'infrastruttura, perché come insegna il signor Trevor Lawrence, quello che è attorno è quello che determina più di tutti il tuo risultato, perché il talento non è stato un problema con Lawrence, abbiamo visto un attacco, un allenatore diverso, cosa sono stati in grado di fare per lui. Perciò, ripeto, posso capire il suo discorso, soprattutto dopo averci provato quanto 4 anni di fila ed essere sempre rimasto bruciato, però sinceramente un pochino più di rispetto per il signor Lamar Jackson ci starebbe perché devi sempre tenere presente tutto il contesto, i tuoi limiti e soprattutto su chi hai investito prima.
Ho recuperato quello che vi avevo promesso, ragazzi. Allora, il primo QB preso in ogni draft dal 2013. Va letta perché è veramente curiosa. 2013, EJ Manuel. Qui Mauro,
Bello,
Mauro ne sa più di tutti.
bello.
2014, Blake Bortles.
Non so se sia
2015.
meglio questo o quello dell'anno prima.
No, beh, questo, dai, questo. Tutto sommato questo, è arrivato a un championship. 2015, James Winston. 2016 Jared Goff, 2017 Mitchell Trubisky, 2018 Baker Mayfield,
Attenzione,
2019.
specifichiamo per chi non fosse pratico che non tutti i nomi che stai citando sono stati scelti alla 1, sono il
No,
primo
no,
quarterback scelto. Di
sì.
questi,
Bortles ad esempio
solo
alla 3, per fare
Bortles alla
l'esempio.
3, Trubisky alla 2, di questi, solo poco, una piccola parte, 3 mi
No, no,
pare,
ma
di quelli che hai
però
citato
proprio
finora.
a maggior ragione, Mauro,
A
nel
maggior
senso
no,
che ha maggior
certo,
ragione, maggior
a maggior
ragione.
ragione.
2019 Kyler Murray e poi cominciano sicuramente, ci sono i 2020 Joe Burrow e il 2021 Trevor Lawrence, ma stiamo parlando di quelli che si abusa il termine di talento generazionale, lo sentiamo veramente in tutti gli sport una miliardata di volte, però in questo caso si parla davvero di giocatori per cui c'era un hype incredibile quell'anno. E il 2022 Kenny Pickett, questo per dire cosa? Per dire che sì, bello costruire col rookie contract, costruire col quarterback al draft, giusto, teoria corretta, non facilissimo applicarlo.
Credo che i Colts abbiano poco da costruirsi l'esperienza di costruire con un rookie quarterback, perché sono, non dimentichiamolo mai, sono la squadra che ha più o meno dilapidato quello che secondo me è stato forse per ammontare di talento puro un giocatore che non aveva nulla da invidiare ai vari Mahomes o Burrow o Allen, che tanto vanno di moda, perché Andrew Luck era un giocatore che, in quanto a talento puro, era veramente la cosa più folle uscita dal draft dei tempi di Peyton Manning, guarda caso scelto dalla stessa squadra. Per cui io voglio sperare che loro non vadano a che abbiano una minima di memoria storica di come hanno dilapidato questo enorme patrimonio chiamato Andrew Luck. Nel frattempo, secondo me, hanno preso quello che c'era in giro, hanno puntato un paio di volte su dei veterani che possiamo discutere se erano giusti o sbagliati, hanno cercato la scommessa con un'operazione di recupero di un quarterback potenzialmente ancora giovane, quindi ancora recuperabile in mano al suo vecchio allenatore, eccetera, una cosa che ci poteva stare, scommessa persa, e adesso probabilmente si sono scottati di tutti i tentativi e vogliono ritornare a prendere il ragazzo, crescerlo in casa e soprattutto sfruttare questa finestra di tempo per costruire in modo così, chiamiamo, economico, cosa che ai tempi, ad esempio, di Andrew Luck era una cosa che non era fattibile, non era in vigore. La statistica che è passata un attimo sotto traccia in questo enorme lavoro della Prunoto Analytics, è quella che avevo citato all'inizio, cioè solo 4 degli ultimi 20 Super Bowl sono stati vinti da quarterback non draftati dalla squadra di appartenenza. Quindi vuol dire che alla fine costruirsi qualcosa in casa paga se riesci a farlo, giusto?
Ma sì, ma indubbiamente, alla fine purtroppo questi dati non è che siano sfalsati, qua c'è sempre il
Non
fattore
possono essere
Brady che...
sfalsati, sono della Prunoto Analytics, cioè, voglio dire.
No, c'è quel maledetto di Brady che su un campione di 20, i suoi quanti, negli ultimi 20 anni, verso 5 titoli ai Patriots, sono il 25%. Però è bellissima questa storia della finestra del rookie contract e... Per carità, abbiamo visto tutti, soprattutto Giorgio Prunotto sa bene quanto bello sia avere un fenomeno under center che costa poco in quanto rookie. Però, secondo me, ci dà troppa più importanza al costruire attorno al quarterback e non al quarterback stesso. Perché alla fine, parliamoci chiaro, Mahomes è un talento generazionale, come direbbe Ale, ma se ci ha insegnato qualcosa nel 2022 è che puoi vincere, tra virgolette, anche ricostruendo, perché alla fine Kansas City, le virgolette sono molto marcate, lo sottolineo. Kansas City l'anno scorso doveva essere l'anno in cui facevano un passo indietro per abbracciarsi più forti in futuro. Andato via Hill, hanno rimpiazzato Hill con un paio di nomi che non sono chiaramente Terry Hill, ma erano funzionali al loro gioco, e hanno vinto. Perché hanno vinto? Perché hanno un fenomeno under center e un grande allenatore. Perciò tu, per carità, ci sta, lo capisco, investire come hanno fatto i Chargers, come hanno fatto i Dolphins, come hanno fatto anche gli Eagles sulla squadra, sull'infrastruttura da mettere attorno al quarterback rookie, perché finché costa poco posso comprarmi naturalmente più giocatori forti. Però la cosa è, prendiamo prima di tutto un quarterback, perciò più che avere la smania di sfruttare la finestra in rookie quarterback, che può essere Will Levis o Anthony Richardson o chi per loro, io prenderei più un Lamar Jackson, ma non Lamar Jackson in sé, ma prenderei più un quarterback affermato, perché è più difficile trovare un grandissimo quarterback che ti porti fino in fondo che...
Io invece ti fermo proprio qua, Mattia, ti fermo proprio a piedi pari, faccio un take, perché tu hai detto non tanto un Lamar Jackson, no, io ti dico proprio un Lamar Jackson, perché quest'anno è un'eccezione, cioè avere a disposizione Lamar Jackson e non un generico quarterback molto forte che ti può capitare in mano, è secondo me la discriminante su cui sbaglia Irsay, nel senso che non ti capita quasi mai di avere il quarterback potenzialmente generazionale, adesso voglio diventare virale, e così, è, così le metto tutte e due e magari farvi venire i brividi cantando Never Walk Alone, così, così mettiamo insieme tutto un bel purpurì di roba, è proprio Lamar Jackson la discriminante, cioè non ti capita quasi mai di avere un Lamar Jackson libero da poter prendere in free agency. Ed è lì, secondo me, la vera. Se ti può capitare un quarterback, io sono affezionato a una squadra che ha provato a prendere un quarterback veterano
Oddio, no.
strapagandolo, beh, quella è purtroppo non è andata bene, perché poi dopo fai fatica a costruire davvero. Ma non era Lamar Jackson, cioè non era un MVP di 26 anni che si libera.
Sì, ma devi anche tenere presente i miei sentimenti in tutto ciò, perché se come te, molto razionalmente, metto davanti ai miei occhi i valori di Lamar Jackson, inizia a prendere testate computer, cioè non... Appunto, come hai detto, è straordinario che sia disponibile a questo punto della propria carriera in free agency così a bocca dolce, però è quello che è. Ma come tutti i trend in NFL c'è sempre un abuso, perché abbiamo visto che questa cosa del rookie contract ha funzionato con Mahomes, ha funzionato con Bardo, però sì, tutti hanno deciso di replicarlo, stupendo, ma qual è la cosa? Il rookie contract o i due fenomeni quarterback? Anche Miami ha fatto così, e Miami secondo me ha non Mahomes o Bardo, ma c'ha un mezzo fenomeno come quarterback quando poveretto riesce a stare in campo, e quello ci sta, però prima hanno dovuto trovare un quarterback, e secondo me stanno troppo sottovalutando la fase del troviamo un quarterback attorno a cui costruire sul serio, ma non tanto, perché alla fine il vero quarterback, il vero fenomeno è quello che ti tira fuori il meglio da Valdez-Scantling, Smith-Schuster, Amendola, Edelman, da quella gente lì.
Ma infatti adesso vincono i Jets e poi dopo l'anno prossimo parte il circo, se riescono a concludere, se riescono poi andarlo a prendere davvero, ma vincono i Jets l'anno prossimo, così ci ritroviamo l'estate prossima a parlare del nuovo trend che è andare a prendere il veterano come ha fatto Tampa Bay e come ha fatto New York.
E anche Los Angeles.
Esatto, manco, e accontentandosi pure Los Angeles, tutto sommato.
Mamma mia.
Secondo me è sempre complicato come costruire la squadra. Io, ad esempio, sono uno che ritiene che valga la pena spendere in attacco, mentre sono convinto che la difesa si può spendere un po' di meno, se hai un defensive coordinator molto bravo e riesci a creare un sistema di gioco. E allora lì vedi anche giocatori di medio livello e siccome si è visto con i Chiefs, perché è vero che in attacco avevano perso, ma io mi ricordo la difesa dei Chiefs di 2 anni fa, era veramente imbarazzante, era bollita, e invece hanno avuto coraggio di far fuori il Sorensen, i Matthew, e prendere dei ragazzini, buttarli dentro, metterli nello schema giusto, prendendo fenomeni atletici, perché questa ormai è la nuova tendenza delle secondarie. Guardo di più a quanto sono fenomeni atletici, mi fanno degli errori, vero, però alla fine riescono fisicamente a sopperire a molte carenze tecniche. Quindi io nella costruzione della squadra, oltre al discorso rookie, quarterback o veterano, un altro aspetto che terrei molto in considerazione è spendere per dei playmaker, perché servono, su quello io sono d'accordissimo. Io però li spenderei più in certe posizioni dell'attacco, tipo la linea e i ricevitori.
No, i ricevitori no, dai, no, ma no, ma no.
Guarda il, ora Mauro ci può testimoniare come veramente un giocatore ha stravolto una
per
squadra.
Per carità, te lo dice uno che ha Justin Jefferson e lo pagherà 35
no, ma
milioni
a parte,
l'anno.
A parte il, io credo che nell'ultimo anno, direi barra due, è emersa abbastanza chiara l'importanza di un vero wide receiver 1. Della serie, chi ce l'ha lo sente, chi non ce l'ha un po' lo paga. E in questi ultimi paio d'anni, secondo me, questa tendenza si è evidenziata. Da lì a dire spendo molto su wide receiver, sono un po' d'accordo con Ale, nel senso che forse non è tra i tasselli, tra i need particolari, però anche qui sono questione di
no, ma io ce la studiamo per la prossima settimana.
Ce la studiamo per la prossima settimana.
Assolutamente, dai. Ma io specifico che lo leggo a un discorso di quantità di talento a disposizione ogni draft, non tanto il fatto di non pagarli per principio, perché io sono anche quello che contesta il fatto di non pagare per principio i running back. C'è qualcuno che teorizza che non bisogna pagarli assolutamente, secondo me, ma sempre tutto contestualizzato sui ricevitori. Vado con questa teoria perché c'è una quantità di talento abnorme ogni anno, vediamo uscire nei draft, è il solito discorso, non sto a premetterlo perché sennò dopo annoiamo di doverlo fare bene, quello è scontato. Però negli ultimi anni sono veramente usciti una quantità di ragazzi in grado di spostare. Faccio l'esempio, uno a caso, Garrett Wilson l'anno scorso, che senza nessun quarterback è riuscito a spostare, o Chris Olave, stessa squadra, tra l'altro quest'anno si aggiungono,
soprattutto anche i ricevitori nei primi giri, cioè un Amon Russell Brown,
ma appunto, cioè, c'è proprio tanto talento nella posizione, c'è tanto talento nella posizione, maestri in questo sugli amici di Giorgio Steelers, che riescono a prendere in qualsiasi draft, in qualsiasi round, a prescindere, ne trovano sempre anche negli anni bui, ma loro sono un caso a parte. Adesso obiettivamente, se non ti chiami Eagles, il ricevitore lo trovi quasi tutti gli anni, quello forte.
Alla fine hanno trovato anche loro.
Ma l'hanno pagato loro però, eh.
No, Smith.
No, scusa, sì, scusa, hai ragione.
No, la cosa del WRD1, dell'importanza assoluta del WRD1, abbiamo tanti di quegli esempi proprio pratici, perché abbiamo visto cosa è successo a Tua con Hill, a cosa è successo a Josh Allen con Stephon Diggs, a cosa è successo a Jalen Hurts con AJ Brown, a cosa è successo a... anche Kyler Murray con DeAndre Hopkins, l'abbiamo visto
all'inizio, sì.
All'inizio, poi vabbè, è successo.
No,
successo.
Poi è deflagrato un po' tutto il giocattolo, però l'importanza di Hopkins per Murray si è vista all'inizio.
Abbiamo visto comunque tutti un vero receiver 1, proprio non un receiver forte, il receiver 1, il punto di riferimento del tuo attacco, del tuo gioco aereo, è il miglior amico del tuo quarterback. È anche intuitiva come cosa, perché alla fine i go to guy, cioè già nella definizione di go to guy c'è tutto quello che serve sapere sull'importanza per l'appunto del go to guy. Però ripeto, se Jim Irsay si limita testardamente con tutta la disponibilità salariale di questo mondo a scommettere su Pittman, Campbell, Molly Cox, Ashton Doolin, sto cazzo, può,
buono quello,
buonissimo, sì. Può giustamente dire che ok, a lui è andata male e vuole cambiare approccio, però deve comunque tenere presente che il fallimento non è mai dipeso da una sola persona, da un allenatore o da un quarterback, è dipeso da un lavoro di costruzione del roster abbastanza comico.
Io vorrei vedere anche Lamar Jackson con un ricevitore, non mi farebbe
sì, anch'io da 5 anni.
In carriera non mi farebbe schifo vedergli lanciare un ricevitore.
Non ecco, mettere il dito nella piaga.
La differenza è che Mattia lo vorrebbe vedere con una particolare maglia e a noi magari basta una qualsiasi, tanto per godersi.
Beh, se tiene il viola va bene.
Ma guarda, butto giù la one liner proprio per... Sono così seccato che mi andrebbe anche bene vederlo vincere ovunque, purché vinca e provi il suo punto e metta... a tacere un po' di gente.
Allora, scusate, visto che stiamo quasi boldando, c'era una cosa che Alessandro, oggi con il direttore influenzato non abbiamo fatto la riunione alle 5 e mezza, per cui ci siamo fasati tutti quanti in chat. C'è una cosa che Alessandro a un certo punto ha buttato lì con una nonchalance invidiabile in chat, ha buttato lì una domanda che è piaciuta tanto che il direttore l'ha infilata in scaletta. E io adesso, così, visto che stiamo parlando, abbiamo parlato dei Colts, abbiamo parlato delle bold, della costruzione dei roster, tutto quanto. Adesso io ve la giro, cioè, anzi, la faccio girare da lui. Girala tu.
Sì, perché stavamo facendo tutti questi ragionamenti su quarterback, squadre, soldi, eccetera, eccetera. Allora mi sono chiesto, ragionando, guardando un pochino le tabelle di Giorgio, ma qual è, e vi faccio la domanda a tutti e tre, qual è secondo voi la squadra che dovrebbe fare una mossa che attualmente non mettiamo in conto, perché non ci stiamo pensando, di quelle che ribaltano il tavolo, che dici, cavolo, guarda che mossa ha fatto questi, con questa mossa qui possono diventare una contender, ambire al titolo, puntare ai playoff, quando invece prima erano sul fondo, erano a metà classifica, non erano ancora pronti per arrivare al titolo. Io, se volete, comincio e vi do la mia, perché ci stavo pensando, così vi do un po' l'idea di quello che avevo in testa, e per me sono i Detroit Lions. Allora, i Detroit Lions arrivano da una grandissima stagione, mi hanno anche fatto rimangiare quello che a un certo punto cominciavo a temere di Campbell, grande motivatore, ma oddio, qua se non vince finisce male. In realtà hanno ribaltato la stagione e sono usciti benissimo dalla scorsa stagione. Si trovano in una NFC mediocre, in una NFC North in rivoluzione, perché i Packers sappiamo cosa sta succedendo, i Vikings secondo me rischiano un grosso passo indietro il prossimo anno e ci sta anche nel processo che hanno avviato. I Bears invece sono più o meno nello stato in cui erano i Lions 2 anni fa, quindi stanno facendo i passi giusti probabilmente in avanti, ma c'è bisogno ancora di tempo. Quindi hanno potenzialmente la division alla loro portata. Nella conference non c'è una grandissima concorrenza, ma serve qualcosa in più. E allora mi sono detto, pensa un po', se fossero loro ad andare a prendere Lamar Jackson, sacrificando qualcosa in termini di scelte, sacrificando qualcosa in termini di soldi, perché comunque tagliare Jared Goff gli costa 15 milioni di dead cap, più o meno, se non vado errato, se non ho guardato male su Spotrac. Ma quella potrebbe essere una mossa che ribalta la NFC. Perché? Perché vanno a prendere il quarterback da mettere a puntino, già pronto, in un contesto vincente, potenzialmente vincente, che sta diventando vincente e che gli fa fare quel salto di qualità per metterli a lottare per il titolo dell'NFC. Poi dopo sapete bene che vincere, non vincere è tutto complicato, però per me quella sarebbe una mossa clamorosa dei Lions che li porterebbe a diventare tra le favorite dell'NFC.
Signori, a voi.
È complicato perché quando si parla di la mossa che ti stravolge tutto, ovviamente il pensiero va ai quarterback. Di quarterback liberi non c'è più niente. L'unico, secondo me, decente ed è un rischio pauroso è Ryan, che puoi sperare che non sia bollito come lo è sembrato negli ultimi anni e magari faccia il colpo di coda. E quindi vuol dire o per squadre come i Colts inventarsi qualcosa, vendersi anche la baracca per salire al draft se c'è un quarterback che gli piace, ma quelli davanti non credo abbiano tanta voglia di mollare l'osso. Oppure sicuramente i Lions, ne avevamo parlato quando si diceva chi potrebbe arrivare a Lamar, sicuramente loro con una trade potrebbero arrivarci, dandogli anche Goff a quel punto, che potrebbe essere una soluzione di ripiego che però potrebbe essere accettata in questa fase dai Ravens, ovvio con molte scelte abbinate, e quindi quella è una cosa assolutamente sensata. L'altro nome è sicuramente Rodgers, nel senso infilarsi nella trattativa e vedere se, parlando con l'ego di Rodgers, non con Rodgers, col suo ego, riesce magari a strapparlo ai Jets, visto che la cosa sta andando per le lunghe in maniera fin innaturale, per cui veramente penso che qualcosina come spazio di manovra potrebbe ancora esserci. Anche lì devi andare dai Packers, ovviamente, fargli un'offerta che sia nettamente migliore, non un po' migliore, nettamente migliore rispetto a quella dei Jets,
che non c'è ancora, Gio.
Che non c'è, però qualcosa sarà arrivato, e spiegare a Rodgers: guarda che tu vai a prendere schiaffi in AFC, eh. Se stai in NFC, guarda un po' come chi hai. Tu vieni da me, Lions, e veramente puoi fare la differenza, oltre a uno spirito di rivalsa in quanto rivale divisionale pazzesco.
Sfrutto l'assenza del direttore per parlare dei affari suoi, la sparo veramente gigantesca. Kirk Cousins e San Francisco 49ers.
Vabbè, si dice ogni sei mesi, cioè, gigantesca, ogni sei mesi ne parlano.
E ogni sei mesi è sempre più infamato di sei mesi prima. Perché a questo punto è chiaro, cioè io su Purdy ho ancora molti dubbi, su Lens non sappiamo ancora niente, non ci è dato a sapere niente, perché poveretto ha giocato 3-4 partite in carriera e sinceramente secondo me meriterebbe un'opportunità, però la storia fra Shanahan e Cousins è cosa nota, c'è intesa, sa aver successo in questo sistema Cousins, e secondo me con una difesa del genere, così tante armi, gli toglierebbero sufficienti responsabilità, per cui forse raggiungerebbe un nuovo livello, perché comunque tutto si può dire, ma non che non sia stato quello a cui sono state addossate tutte le responsabilità, che è una cosa anche totalmente giusta, dato che l'hanno pagato fior fiori di denari. Poi una squadra che continua a guardare con curiosità, ma faccio anche fatica a capire, sono gli Atlanta Falcons, perché questi zitti zitti, Tommy cacchi cacchi come direbbe Mauro, hanno iniziato a costruire una squadra sensata, c'è talento, sono ancora assolutamente incompleti, mi piace che diano un'opportunità a Ridder, però con un quarterback insomma un po' più, come dire, navigato, un po' più che abbia dimostrato qualcosa, una sicurezza insomma, potrebbero dirla loro sicuramente in division, perché al momento la NFC South non è terra di nessuno, non era neanche l'anno scorso con Tom Brady ancora in campo, perciò figuriamoci quest'anno, ma ovviamente il nome è sempre Jackson, ma anche se magari facessero, scalassero un attimo il tabellone per prendersi i quarterback che hanno individuato come loro futuro quarterback, che sicuramente non saranno Stroud o Young, ma forse anche io, se dice Levis o Levi e Richardson, avrebbe senso. Poi che paghi i dividendi immediatamente è un altro discorso, ma i Falcons stanno iniziando già ad aver senso, e poi se guardano altre squadre vedo i Patriots.
I Patriots secondo me sono una di quelle squadre, Mattia, che ha cercato di fare quello che è il mio ragionamento di oggi pomeriggio, nel senso che loro ci hanno provato, perché vendere Mac Jones comunque è una di quelle cose, e da quello che si sta emergendo in queste ultime ore, l'hanno più o meno proposto tipo il mercatino delle pulci della terza domenica del mese, e quella era una mossa che secondo me rispettava un po' quelli che erano i miei pensieri, ovvero ribaltare per capire per fare dei passi avanti, e quello mi sembrava proprio nell'ottica Patriots.
Beh sì, è un po' adesso problematica, perché immagino che il morale di Jones, che l'anno scorso era notoriamente nervoso, non sia dei migliori, immagino che faranno qualche conversazione piuttosto intensa e sistemeranno eventualmente, però cioè io non riesco veramente a non continuare a pensare a cosa potrebbe essere mettere nella stessa squadra Belichick e Lamar Jackson con Bill O'Brien come mente dietro l'attacco, e comunque ricordiamo che come GM era un totale idiota, ma come offensive coordinator ha fatto girare squadre con Osweiler, Hoyer, Savage, Mallett, chi più ne ha più ne metta.
Infatti Mattia, è proprio quel contesto lì che farebbe sarebbe davvero intrigante vedere, perché i Patriots obiettivamente immaginare di andare a prendere, allora, per avere il quarterback che potenzialmente ti danno qualcosa subito, devi avere la 1 e la 2, che però giustamente non le mollano, uno perché ha pagato lo sproposito per andare a prendere, anche se qualche voce che potesse rimetterla in vendita obiettivamente l'ho sentita un paio di settimane fa. E la 2 sono quelli che sono rimasti col cerino, grazie a Lovie Smith, regalando la prima scelta a fine stagione dell'ultimo gioco. Devi prendere le prime due. Gli altri due che hai citato ad oggi sono veramente scommesse. Ti può andare molto bene come molto male. Salire e spendere per andare a prendere quei due, non lo so, io sono piuttosto scettico, sinceramente, anche nel discorso di Atlanta, parlo proprio a 360 gradi, come si usa dire sbagliando, spesso e volentieri.
Però è triste che.
Giusto per non esimermi. Ah no, scusa, vai, vai.
No, no, vai, 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 Mauro.
No, era giusto per non esimermi perché aveva detto che la domanda la faceva a tutti quanti, ma alla fine avete detto tutto, cioè sono abbastanza d'accordo sia sull'idea, è intrigante l'idea dei Lions, sono d'accordo che una bold move in questo momento sarebbe necessaria a New England perché in questo momento sono sulla carta la quarta squadra della division. Non so se succederà, però così, giusto per fare i giochini che piacciono tanto a quelli che postano su Instagram, immaginate una AFC East con quattro quarterback chiamati Josh Allen, Tua Tagovailoa, Aaron Rodgers e Lamar Jackson. Però sì, ma sicuramente la squadra che ne aveva più bisogno era Indianapolis, ma ne abbiamo parlato ampiamente, ormai è andata, il treno è perso, gliel'hanno soffiato sotto il naso. Ma io credo che la bold move che serviva fondamentalmente è quella che ha già fatto Carolina. Carolina era una squadra che sta muovendo in un tentativo di costruzione barra ricostruzione per la prima volta così massiccio sotto il nuovo owner, sta muovendo molte pedine nel modo giusto. Ha messo in piedi Tomi cacchio cacchio cheat, un coaching staff estremamente interessante con Reich, con adesso faccio le figuracce perché mi sfuggono tutti quanti i nomi, però ha messo in piedi uno staff pieno di gente con gente di esperienza e gente giovane, per cui un bel mix. Aveva già una buona difesa, ha fatto delle cose e ha deciso di prendersi i suoi rischi e di fare la mossa per riprendersi un quarterback che possa essere come è stato Cam Newton, quindi la chiave di volta di una ricostruzione della squadra. Ricordiamo che Cam Newton li ha portati comunque fino al Super Bowl. E secondo me questa era la bold move che serviva a una franchigia così, che era un po' né carne né pesce, come i Panthers, per ridarsi una mossa in una division, ricordiamo, dove non c'è più Tom Brady, e quindi è abbastanza contendibile, anche se i Saints si sono rafforzati con Carr.
C'è anche, effettivamente quella è una bold, e c'è una squadra di cui non abbiamo parlato, ma che vi pongo sul piatto, che sono i Tennessee Titans, che
Ho
vedo
pensato
più
anch'io.
o meno, sì, perché secondo me sono una squadra che sta cercando, deve ricostruire, ha deciso di ricostruire, e lì una bold me l'aspetto. Allora, di Derrick Henry non è bold, perché insomma si sa che è più di là che di qua, insomma, se trovano un acquirente lo cedono pure.
Io ce l'ho la bold su Derrick Henry, ma mi sono astenuto dal dirla perché sono
Ah
nel
no, vai,
podcast
dillo, dillo.
sbagliato.
I Titans secondo me sono una di quelle squadre che sono potenzialmente a un passo dalla bolla.
La trade per Derrick Henry sarebbe la vera e definitiva conferma che i Miami Dolphins sono all-in.
Anche i Bills forse, Mauro, tutte e due voi della
Sì,
East, perché anche i Bills
ma i
potrebbero.
Bills lo sappiamo che sono all-in.
Quello sì, quello sì. Quella è un'altra bella. Ma io
Non
sul mercato.
succederà, Attenzione, non succederà. Per
Sul mercato dei running back,
quanto
Mauro,
riguarda noi, per quanto riguarda i Bills, non lo so.
io sul mercato dei running back ci farei una puntata, perché c'è Mixon, c'è Cook, c'è Henry, oltre al tanto talento libero di base, ci sono tanti giocatori
C'è
disponibili.
Ezekiel Elliott.
Sì, ecco lì.
Sì, ok.
Secondo me ci sono anche le patate, certo, nel piatto di Ezekiel Elliott per bollire tutto insieme, e quindi quello lo terrei in salamoia. Però c'è tanto materiale su cui costruire, su cui azzardare. Non credo però che al netto di Henry, che mi sembra l'unico boldabile, gli altri sinceramente mi sembra che spostino obiettivamente un po' poco.
Io credo Henry sarà una mossa stile McCaffrey, nel senso che avverrà stagione in corso. E qualcuno che capisce che veramente con un uomo così può fare l'ultimo saltino, l'ultimo gradino per giocarsela, vedendo che magari Henry non ha perso, perché poi l'altra paura è sempre che questo
sempre
di colpo
quella.
Non riesca più. Esatto, quindi tu dici: io mi guardo le prime 6-7 partite, com'è?
Mi guardo gli highlight.
Forte? Esatto, ancora, questo ancora ne ha, ok. Tentiamo il colpo. Per cui io mi aspetto che sia avvenga poi a stagione in corso.
Segna anche Dalvin Cook con la stessa dinamica, perché adesso è
Beh, sì, certo.
infortunato e andrà via sicuramente, da capire se va via durante il draft o più probabile quello scenario che hai descritto adesso, Giorgio. Ed è un altro giocatore che nel contesto giusto auguri. Mettilo ai Buffalo Bills, Dalvin Cook, e vedrai che
Ma c'è già il fratello.
ma ti dimentichi che c'è.
Ah, no, ma no, non farebbe mai un torto del genere al fratello.
Ho una domanda per voi, perché trovo un po' triste che, giustamente però, quando parliamo di mosse bold, finiamo sempre a parlare di quarterback, perché alla fine, se vuoi fare la mossa bold, ma
Ci sarà un
abbiamo anche
motivo.
parlato di ricevitori, che abbiamo visto che tradare per certi ricevitori tendenzialmente porta bene. A me non viene in
Hopkins.
mente niente, nessun altro giocatore all'infuori di Khalil Mack con Chicago, in una posizione sia quarterback che ricevitori, che ha stravolto completamente negli ultimi 10 anni la propria franchigia, dove è finito. Perciò una mossa bold, secondo voi?
Reggie White, però devi andare dietro i 30 anni se ne vuoi una molto bold. Jared
Allora,
Allen.
io vi farei notare che quando è andato ai Rams, Von Miller ha cambiato diverse
Sì,
cose in quella squadra, e
assolutamente.
prima di infortunarsi aveva avuto un impatto interessante sulla difesa dei Bills.
Assolutamente, Von Miller è uno di quelli, ma proprio senza
Dunque,
un dubbio.
quarterback, ricevitore,
Edge.
edge rusher, il resto non ne vale la pena. Anche McCaffrey in realtà.
Cosa vuoi dire? Vuoi che facciamo direttamente il nome?
A questo punto.
Aaron Donald.
Oh. Daniel Hunter, più facile da spostare di Aaron Donald.
Sì,
Pesa di meno.
ma meno bold.
Sì, certo, sicuramente meno, ma occhio dove lo metti.
Che poi penso a obbrobri come Jamal Adams a Seattle, che doveva essere il tassello mancante nel mondo in cui Seattle con Russell Wilson voleva arrivare fino in fondo. Abbiamo visto com'è andata, perché comunque al di là del valore di Jamal Adams come giocatore, tradare per un safety, se sia Ed Reed o chi per lui, non lo
Woodson e
so.
Woodson e
Lì hanno preso un
Packers.
bel abbaglio, però, perché
Sì.
se lo guardavano bene giocare, alcune cose Jamal Adams lo capivano, eh. Secondo me sono fatti prendere più dagli highlights che dalle partite intere. Passatemi l'esagerazione, ma quello secondo me è stato. Io sinceramente continuo a dirlo, uno libero che c'è, free agent, che secondo me ti sposta ai playoff è Frank Clark.
Ma
Io
non lo
sono
prendete voi?
convinto. E no, ormai abbiamo preso Basham. Purtroppo,
Ah,
devo dire, proprio low cost,
accidenti.
ovviamente. Però io lui penso sia veramente uno che io tenermelo lì per dei playoff, mamma mia, secondo me ti sposta e come.
Ah, è una mossa estremamente bold che mi è venuta in mente proprio oggi pomeriggio durante la riunione posticipata. I Bengals che fanno quello che serve, pensi Bijan Robinson, che secondo me è running back, quello che vuoi, non bisogna draftarli presto, che
No,
però
no.
minchia, quell'attacco lì,
Ho sentito
mettiti
un
vicino
sospiro arrivare da Torino.
dici che già gioca a pezzo giusto, sei lì tipo attorno a metà round.
Generazionale, Bijan.
No, non ci credo, non ci credo, devo dirvi la verità, ma tutto può essere una vita, non ci credo però. Vediamo.
Guarda che quella che hai detto prima, comunque se i 49ers prendono Cousins, Mattia, hai praticamente la stessa mossa dei Rams con Stafford, eh? Pari pari, uguale. E finisce uguale. Così soffro per altri 25 anni.
Così impari a infamare i piatti in cui mangiavi, non sputare, perché tu lo infami ogni settimana quando sei.
No, non è vero.
Ecco.
È un po' sì.
Allora, detto che faccio notare, dico soltanto un numero alla Prunoto Analytics, 50. Cosa che nessuno avrebbe pensato all'inizio. Stasera mancano, chiaramente mancano sia Alberto che è il direttore, che sono i nostri uomini specializzati nell'IFL, però non possiamo negare comunque un minimo di quadro, tanto anche solo per dare l'idea di quello che sta succedendo nel campionato italiano, almeno ricordare i risultati, perché ormai ci siamo affezionati anche a questo campionato che stiamo iniziando a seguire ad appassionarci. Allora, i risultati della Week 5 hanno portato ad una situazione in cui rimangono solo due squadre imbattute, sono i Guelfi e i Rhinos, perché nello scontro diretto tra Guelfi Firenze e Dolphins Ancona hanno prevalso i Guelfi 44-37. Gli altri risultati della giornata, Panthers Parma, hanno battuto gli Scorpions Varese 24-0, i Mastini Verona hanno perso di misura 27-24 contro i Frogs di Legnano, e altra vittoria non proprio del margine largo 39-34 è stata quella dei Rhinos, che sono andati a vincere contro i Ducks Lazio, per una classifica a questo punto che vede i Guelfi 4 vittorie e 0 sconfitte, i Rhinos 3 vittorie e 0 sconfitte, a 2-1 ci sono Dolphins Ancona e Panthers Parma, 1-2 Ducks, Scorpions, Frog e ancora a zero i Mastini Verona e i Warriors, Stainless Steels e Bologna. La prossima stagione, che è la sesta, la prossima stagione, scusate, la prossima giornata, che è Week 6, si giocherà tra il 15 e il 16 aprile. Il 15 aprile alle 19 è in programma la partita tra Dolphins Ancona e Mastini Verona. E alle 21 in serata i Frogs Legnano giocheranno contro i Rhinos Milano per il derby, come si dice, della Brianza, come si definisce? Boh, diciamo il derby
Derby del suffisso ano.
del suffisso, quello che ha detto lui. Il 16 aprile alle 14:30 lo scontro tra gli Scorpions Varese e i Warriors Emilia, e a chiudere la giornata alle 16 i Ducks Lazio incontreranno gli imbattuti Guelfi Firenze. Sempre in tema di football italico, è doveroso ricordare a tutti quanti che sabato al Vigorelli ci saranno due nazionali, perché alle 15 la rappresentativa sperimentale giocherà contro una selezione all-star di atleti che provengono da diverse high school americane, mentre alle 21 la nazionale under 19 giocherà contro la Gran Bretagna per il primo turno dei campionati europei di categoria. Chiudiamo la finestra, ripeto, ci mancano i nostri esperti, quindi ci limitiamo soltanto ad un flash dei risultati, e incredibilmente c'è una domanda per cui lanciamo Ask Disturbo.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
La domanda che ci fa Cesare Avanzi è incredibilmente perfettamente in sintonia con tutto quanto quello di cui abbiamo parlato questa sera. Allora, Cesare ci chiede: quando una squadra investe su un giovane quarterback al draft, non so se questa cosa vi ricorda qualcosa, se avete già sentito questi discorsi. Lui cita Richardson, che adesso ha qualche red flag, ma che dice tra qualche annetto, un annetto o due, potrebbe essere una bomba. È meglio pagare lo scotto di buttarlo direttamente in campo il prima possibile, o se è già coperto nel ruolo, gli affida la cartellina e lo lascia sulla sideline in serra ad allevarlo? In generale, domanda specifica per la Prunoto Analytics: per tirar su un giovane quarterback, quanto incidono in percentuale uno starter quarterback chioccia e un coaching staff capace? Grazie.
Beh, parto io in quanto chiamato in causa. La cosa più importante, partiamo dalla seconda parte, il coaching staff, la prima cosa è che non siano dei cretini. Io questo lo ripeterò sempre. Io nello sport vedo allenatori che fanno disastri. Se già un allenatore, anche solo normale, la squadra se la può giocare, mentre nell'altro caso è fregata a priori. Ovvio che il coaching staff capace fa fare il salto in qualità. Conta, secondo me, di più, molto di più, stiamo parlando del 90% rispetto al quarterback chioccia, perché il quarterback chioccia insito nell'animo umano, sì, gli darà una mano, gli dirà guarda, ti alzi lunedì mattina a quest'ora, arrivi qui, te lo devi studiare sta roba, però alla fine spera sempre che questo qui non riesca a andare e tocchi a lui, perché arrivi lì, tu vuoi giocare, non c'è santo.
Mors tua vita mea.
Ma certo, cioè, poi per carità, sei affezionato, la mano gliela dai anche, il consiglio giusto glielo dai anche, non è che gli dici le cose sbagliate apposta, però sinceramente non è, secondo me non fa così tanto la differenza da quel punto di vista. Invece, per quanto riguardava la prima parte della domanda, Richardson, io non sono convinto che neanche tra due anni possa fare la differenza. Io sono stufo di vedere atleti che giocano a football, specie in ruoli come quarterback. Io voglio giocatori di football. Questo è un errore che fanno tantissime squadre, guardano troppo la parte atletica e troppo poco a giocare a football. E quella non la impari, motivo per cui io Mac Jones fossi un'altra squadra, se so che i Patriots lo vogliono far fuori, io un'offertina la farei, perché uno che è grandissimo lavoratore, studia come un matto, ha dei limiti sì grossi, però con la squadra giusta attorno secondo me potrebbe anche arrivare a vincere qualcosa di importante. E invece buttarlo in campo dipende, devi capire lui quanto è pronto ad andare in campo, che non vuol dire sbagliare, eh? Io ricordo Burro alla terza partita ha fatto contro Chicago, ha fatto tre intercetti consecutivi, ragazzi, è stata una cosa incredibile, ma al quarto lui continuava a lanciare e ha fatto poi touchdown, per dire. Se il giocatore psicologicamente è pronto anche a sopportare gli errori, cancellare come una lavagna, ripartire, buttalo dentro. Se invece hai il sentore che questo, al secondo errore, al pubblico che rumoreggia, inizia a patire psicologicamente, tienilo un attimino a cercare di studiare il gioco.
Tu hai parlato di Barrow, ma stesso discorso vale per Trevor Lawrence, nel senso che sbagliato l'impossibile, eppure un giocatore che hanno la testa, e del resto, insomma, carriera universitaria alle spalle non da poco, eh. Cioè, gente che ha già dimostrato tutto quello che doveva dimostrare anche al college, quindi sono d'accordissimo, sul resto hai detto praticamente tutto. Io però, Mauro, ti rubo un secondo solo, perché secondo me abbiamo fatto tanti bei discorsi su costruzione, abbiamo parlato dei quote per di tutti. Io è vero che non li pagherei i ricevitori, ma chi lo daremmo Hopkins per fare il salto di qualità? Proprio a Lawrence, visto che abbiamo parlato di lui in questo, o all'amarone buono di Mattia? Perché con Hopkins è un altro di quei giocatori che ti fanno fare il salto di qualità, come è successo con Murray. Voi chi lo dareste? Dai, velocissimo giro di pareri. Faccio io stavolta la domanda da Axe Disturbo.
Io glielo do ai Jets con...
Anche Rogers. Lui,
Madonna. Anche lui, tanto.
Mi sono un attimo perso, Ale.
A chi daresti Hopkins per far fare il salto di qualità al quarterback?
Porca puttana, cioè, dai. In un mondo in cui Lamar rimane, ti prego, ti scongiuro, ti supplico. Ti prego, almeno uno una volta, anche se vecchio. Ti prego.
Vecchio.
31 anni. Oh, sì, scusa, no. No.
Io... Per vedere di far fare, se succede il salto di qualità, io lo darei a Kenny Pickett, ma a Pittsburgh di ricevitori buoni ne hanno già finché vogliono. Per cui sì, a Baltimore con l'amarone non sarebbe male.
Piace molto anche Pickett, perché la coppia Pickens-Hopkins interessante.
Ma c'è già Pickens.
No, dicevo Pickens, Pickett, Hawkins.
Ah,
Pickens.
È facile da pronunciare, perlomeno per
noi. Il più forte ricevitore lì a Pittsburgh che il quarterback.
È più forte ricevitore che il quarterback. Ok, era la nostra ultima e unica domanda arrivata di Ask Disturbo e in effetti stiamo già iniziando a far partire la sigla. Sulla sigla ricordiamo gli appuntamenti futuri. Allora, domani, mercoledì per chi ci sta ascoltando in diretta, podcast verso il draft sarà online con l'analisi della classe degli edge rusher e dei linebacker. Giovedì uscirà The Snap dedicato ai Simpson e alla NFL. Ma c'è una cosa. Abbastanza importante da dire, vero Giorgio?
Sì, vi rubo due minuti, ma veramente ne vale la pena. Abbiamo registrato e online, manderò poi sulla chat Telegram il link per ascoltare su Spotify il Roarcast, il podcast dei Cincinnati Bengals Italia. Sono dei ragazzi bravissimi, ogni tanto mi ci metto dentro anch'io perché è veramente divertente.
Per rovinare l'abbiamo avuto l'ambiente proprio, insomma.
Per rovinarli, esatto, per fargli vedere cosa non bisogna fare in un podcast, ma loro sono veramente bravi e si alternano molto come voci, per cui è molto interessante, se non avete mai ascoltato io, meritano. E stavolta abbiamo avuto degli ospiti incredibili, i Manetti Bro, li conoscete, i registi Diabolic, hanno vinto un David di Donatello, ragazzi, non stiamo parlando di pizze fichi, ma soprattutto la cosa che sono dei tifosi accaniti, ma a livelli malati, io mi ci sono ritrovato perfettamente, infatti, devo dire la verità, dei Cincinnati Bengals, della prima ora, quindi loro si sono vissuti i due Super Bowl persi, la decade perduta degli anni 90, ed è stata una chiacchierata bellissima, e veramente, non ve la perdete, se non vi piace non ascoltate mai più i podcast dei Cincinnati Bengals, ma provateci perché è veramente volata e sono due personaggi incredibili che meritano l'ascolto, quindi su Spotify, Roarcast, Cincinnati Bengals Italia li trovate.
Molto bene, direi che è tutto per questa puntata. Io ringrazio di cuore chiaramente Giorgio, Alessandro e Mattia per avermi fatto compagnia. Appuntamento a tutti voi che ci avete ascoltato per martedì prossimo con la nuova puntata di Scusate il Disturbo. E chiaramente, direttore, riguardate e torna perché Chista è casa tua. Ciao a tutti!